es déjà très très loin. Très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé. Sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment mais qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire. Il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
E 07, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la rassegna stampa di lunedì 3 luglio 2023. Prima di lasciare spazio alla nostra ormai nota sigla della rassegna stampa, vi ricordo che anche se la campagna per il radioabbonamento si è conclusa, è sempre bello, è sempre buono, è sempre importante e soprattutto è sempre possibile sostenere questa radio per permettere appunto a Radio Onda Rossa di continuare a trasmettere in FM senza sponsor, senza padroni, senza padrini. Tutte le informazioni per farlo le trovate sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, alla voce sostieni. Quindi invitiamo tutte le persone all'ascolto a continuare a contribuire a Radio Onda Rossa.
La rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Boom, boom. sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spiodo il buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi e poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il pc e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora, quando sono le 8:12, direi che è arrivato il momento di iniziare effettivamente la rassegna stampa dei quotidiani di oggi, e la iniziamo come appunto ogni rassegna stampa che si rispetti, dalla lettura delle prime pagine che oggi hanno, diciamo, ci offrono una varietà di temi. Non c'è un'apertura comune sui quotidiani, né insomma tra quelli che abbiamo qui in radio questa mattina, né in generale, andando anche a buttare un occhio alle altre prime pagine. E quindi da qualche parte dobbiamo pur iniziare, e iniziamo dalla stampa, che apre con la discussione che si è appunto accesa sulla proposta di un salario, dell'introduzione anche in Italia del salario minimo, su cui sembra essersi creata, diciamo, una assonanza, una cordata tra PD e Movimento 5 Stelle. E in realtà i temi economici, questi sì, possono essere considerati, possiamo dire, un elemento comune di tutte le aperture dei quotidiani. Ma iniziamo appunto dalla stampa. Salario minimo, affare per lo Stato. Questo è un virgolettato dell'intervista che la stampa ha fatto, e che trovate a pagina 3, a firma di Francesco Spini, a Pasquale Tridico, ex presidente del l'INPS. Intervista con Tridico: vale 1,5 miliardi di gettito in più, sempre il salario minimo è il soggetto. Meloni: con me più occupazione. Messaggio del governo dopo i dati Istat, ma crescita e salari sono fermi. Boeri, altro appunto economista: serve manodopera migrante. Perché appunto non so quando, penso insomma comunque nei giorni scorsi sono stati anche pubblicati i dati dell'Istat sull'occupazione. Appunto i dati di maggio pubblicati due giorni fa. In effetti, appunto, dice Alessandro Barbera, pagina 2 della stampa, gli indicatori del mercato del lavoro vanno tutti bene, la disoccupazione è ai minimi dal 2009, il tasso degli occupati è il più alto, continua a scendere dal 2004, continua a scendere anche il numero dei lavoratori in cerca di lavoro, dei cosiddetti inattivi, coloro che il lavoro nemmeno lo cercano. L'occupazione che risponde con qualche mese di ritardo al ciclo economico, risente ancora positivamente della fortissima ripresa post-pandemica. Tutto ciò detto, occorre fare alcuni caveat. Il primo, da ottobre a oggi all'economia italiana è andata bene, meglio di quanto stimato dallo stesso governo e di Francia e Germania, e però gli indicatori dicono che il vento sta cambiando. L'ultimo dato sulla produzione industriale cala dell'1,9% sul mese precedente, di ben 7,2 punti se confrontati con un anno fa. L'aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea non si è ancora fatto sentire appieno sull'economia. A meno di un miracolo, le conseguenze ci saranno anche sull'occupazione. Seconda considerazione, il numero complessivo degli occupati in Italia è di 23,4 milioni di persone, più o meno lo stesso di 5 anni fa. Ciò significa che l'offerta è la stessa di allora. In sintesi, il numero degli occupati è drogato dagli effetti statistici. E se consideriamo che il tasso di occupazione italiano è ancora 10 punti sotto la media europea, non c'è granché da esultare, spiega Tito Boeri, uno dei massimi esperti di mercato del lavoro e professore alla Bocconi. Il numero stagnante di lavoratori attivi è legato a ragioni demografiche. In Italia il problema è aggravato dallo scarso afflusso di lavoratori stranieri regolari. Terza considerazione, continua Barbera, i dati di maggio non scontano ancora la riforma che ha liberalizzato i contratti a termine, né di quella del reddito di cittadinanza. Infine, i salari, e qui potrebbero esserci sorprese. Quelli italiani restano sotto la media europea, ma stanno risalendo la china. Dice sempre Boeri, in questa fase, tenuto conto della domanda inevasa di lavoro, il potere contrattuale dei lavoratori con le aziende sta aumentando e potrebbe avere effetti positivi sulle retribuzioni. Nella classifica 27, la paga oraria delle imprese italiane è l'11ª a parità di potere d'acquisto. La Francia è al 10º posto, la Germania è seconda dopo la Danimarca. Vista nell'ottica della competizione fra paesi per attrarre capitali, non è detto che per i tedeschi sia un bene. Quindi diciamo, questo era il commento ai dati Istat sull'occupazione, che sono stati, diciamo, rivendicati da Giorgia Meloni come il risultato dell'operato del governo. Sempre sulla questione del salario minimo abbiamo altri contenuti all'interno della Stampa. Sempre a pagina 2 c'è un intervento, diciamo una presa di posizione di Luigi Sbarra, segretario generale della CISL, contro il salario minimo. Stabilire lo stipendio per legge è pericoloso, meglio la certezza del rinnovo dei contratti. Il rischio, secondo il segretario della CISL, è una spirale al ribasso a danno dei più deboli, quindi che ci si attesti in generale sul salario minimo, che quindi non costituirebbe un minimo ma la norma dei salari, soprattutto per i più deboli. C'è poi appunto l'intervista a cui accennavamo poco fa, a pagina 3, a Pasquale Tridico. Il salario minimo aiuta lo Stato, guadagnerebbe 1,5 miliardi l'ex presidente dell'INPS, per le casse pubbliche più gettito e meno necessità di sussidi. Le pensioni possono aumentare del 10% e sarebbe giusto in una fase di alta inflazione. Quindi ex presidente dell'INPS si schiera a favore della proposta di un salario minimo, dicendo che il salario minimo è necessario anche alla luce del fatto che la contrattazione nel frattempo si è indebolita, ha in parte perso la sua funzione anticoncorrenziale. Lo scopo della contrattazione è quello di evitare una concorrenza tra imprese sulla pelle dei lavoratori. Troppo spesso oggi assistiamo a una sorta di bazar dei contratti, ne abbiamo ben 1011 tipi, si sceglie questo o quello a seconda della convenienza, scatenando un dumping salariale, una corsa al ribasso dei compensi della parte più debole del lavoro. Per chi dice che il salario minimo potrebbe distruggere quello che resta della contrattazione, Pasquale Tridico dice un falso problema. Laddove c'è il salario minimo, la contrattazione ha al contrario continuato a essere forte e i salari tendono ad aumentare anche ai livelli più bassi. In Germania il salario minimo esiste dal 2015, inizialmente fissato a 9 euro, il cancelliere Olaf Scholz l'anno scorso lo ha portato a 12 e alla luce dell'inflazione sta pensando a incrementarla a 14. La dinamica è positiva per i lavoratori. Il salario minimo poi non esclude ma incoraggia anche una contrattazione per un trattamento economico maggiore anche sul fronte di mensilità aggiuntive, del welfare, della formazione e dei permessi della sicurezza. Sul rischio di un livellamento al ribasso, dice, non è così, dove i contratti sono buoni è perché esiste una contrattazione che funziona e i sindacati hanno una piena rappresentatività. L'esempio dei metalmeccanici è illuminante, altro discorso va fatto per i contratti che possiamo definire cattivi. Ok, quindi ecco qui, questa era un po' la posizione, poi l'intervista continua, Tridico parla di lavoro nero, di disuguaglianze e di altri temi connessi al mercato del lavoro. Comunque questa intervista la trovate a pagina 3 della Stampa. Sempre sul tema del lavoro, pagina 4 della Stampa, ospita invece un'inchiesta a firma di Paolo Griseri sui rider. La mia vita da rider ipersfruttato, 30 euro al giorno senza contratto. Arrivano dall'Afghanistan e dal Pakistan, ma anche dal sud Italia, per portare cibo a domicilio legati alla schiavitù delle app. Per loro non esistono né garanzie né salari minimi. E diciamo quel tema dei lavoratori delle piattaforme, delle lavoratrici delle piattaforme, dei rider, è un tema che insomma da tempo interessa chi si occupa di mercato del lavoro anche a livello europeo. Insomma, è in fase di negoziazione una direttiva, una normativa europea che riconoscerebbe ai rider lo status di lavoratori e lavoratrici subordinate, dipendenti, e quindi insomma la Stampa si addentra anche in questo tema, un po' però puntando sulle storie individuali. E diciamo, tornando alla prima pagina della Stampa, il tema lavoro in realtà è ancora presente con un articolo di Marianna Filandri a pagina 25, che si addentra invece nell'analisi di un altro tema diciamo di rilievo quando si parla appunto di mercato del lavoro, che è quello del lavoro povero, cioè insomma di chi lavora, quindi formalmente è occupato o occupata, eppure a causa di salari troppo contenuti, troppo bassi, insomma può essere considerato in ogni caso povero o povera. Di questo parla appunto Marianna Filandri. Il lavoro povero, piaga trascurata, l'occupazione è cresciuta, a maggio 2023 sono circa 23,5 milioni gli occupati nel nostro paese, con un aumento di 21.000 lavoratrici e lavoratori. La Premier Meloni ha commentato questo dato come incoraggiante risultato del lavoro del governo, effettivamente un dato positivo. Il lavoro è un diritto fondamentale, dice Marianna Filandri, è un bene per l'individuo. Ma e vabbè, quindi qui inizia con tutta una disamina sul perché il lavoro sia importante. Andrei però alla questione del lavoro povero. In realtà sarebbe opportuna una certa cautela quindi nel festeggiare questi dati Istat per almeno due ragioni. La prima è che l'aumento degli occupati non significa che il problema della mancanza di lavoro sia stato superato. Secondo Istat, sempre nel mese di maggio ci sono stati oltre 1,9 milioni di individui che pur cercando lavoro non lo hanno trovato. La seconda è che l'occupazione non può essere analizzata solo in termini quantitativi. Più lavoro sì, ma di qualità. Non tutti i lavori infatti sono buoni. Quali non lo sono? Certamente quelli che non consentono di pagare ciò che è indispensabile per vivere. Anche senza entrare nel merito dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'occupazione, ma limitandoci alla dimensione materiale, ci sono lavori per i quali il salario, l'orario e il contratto non consentono di uscire da una condizione di indigenza. Sia occupati, ma poveri. Il fenomeno della povertà da lavoro è molto diffuso in Italia e riguarda un lavoratore ogni 8, i cosiddetti working poor. Le cause di questa condizione sono diverse e tutte rilevanti. Nel dibattito attuale ha però un peso cruciale il basso salario. Una gran parte degli occupati poveri è infatti poco retribuito. Questo tema è particolarmente rilevante per la recente proposta di introduzione di una soglia di 9 euro. Allora, presentata dalle forze di opposizione, questa cifra, se fosse approvata, rappresenterebbe il salario minimo legale e riguarderebbe non solo gli occupati senza contratti collettivi di lavoro, ma tutti gli occupati. Tuttavia questa proposta è stata prontamente bocciata dalla ministra del lavoro Calderone. Il governo sembra non interessato alle condizioni di lavoro della fascia più debole della popolazione, ma se la disoccupazione è una calamità sociale, il lavoro povero non può essere tanto meglio. Questo era l'articolo di Marianna Filandri dalla prima pagina della Stampa. Prima pagina della Stampa ovviamente ospita anche altri temi. Per la pagina appunto politica ci si sposta invece ci si sposta in Europa con un articolo di Francesco Olivo che troviamo a pagina 17, Salvini e la carta Le Pen per inchiodare la Premier. Che cosa è successo? È successo che a quanto pare Salvini ha ammonito Giorgia Meloni, in generale appunto gli alleati e le alleate di governo, diffidandoli diciamo a stringere a governare con la sinistra a Bruxelles. Meloni Salvini sfida europea, il leader della Lega provoca gli alleati, impegnatevi a non governare con la sinistra a Bruxelles. Oggi l'incontro con Le Pen, il progetto fondare un nuovo gruppo sovranista con Orban. Per Fratelli d'Italia e Forza Italia quella del capo del Carroccio è una mossa disperata. La Premier mercoledì a Varsavia, l'alleato polacco paragona i popolari alla Wagner. Va bene, quindi diciamo continuano le manovre in Europa in vista degli europei della primavera del prossimo anno. Sempre sulla pagina politica abbiamo un articolo di Alessandro De Angelis, sempre a pagina 17 della Stampa, la disfida delle destre su periferia e migranti. Qui invece ci si riconnette a un altro tema che occupa parte appunto della prima pagina della Stampa, che riguarda le rivolte in Francia. C'è uno specifico tutto francese in questa rivolta contagiosa e rumorosa delle banlieue che arriva in un paese socialmente squassato dall'impressionante ondata di scioperi contro la riforma delle pensioni di Macron. A conferma che il cuore della contesa tra popolo ed elite, bisogni e compatibilità si gioca sul terreno dell'insicurezza sociale e dell'immigrazione, dice Alessandro De Angelis. La sua fragorosa esplosione segnala il fallimento del modello francese di integrazione. Il ghetto omogeneo e separato è destinato a diventare un serbatoio di rabbia verso il sistema tout court, ma per il tipo di risposta poliziesca e securitaria messa in atto segnala anche altro, un riflesso d'ordine che molto racconta di cosa si agiti nella pancia di questa Europa. C'è l'altra Francia che non scende in piazza, in fondo plaude alle maniere forti perché pensa che gli immigrati siano troppi, così come c'è la Grecia che dopo il terribile naufragio di Pylos premia alle elezioni il partito di governo nonostante le responsabilità della guardia costiera greca. C'è la Germania dove l'estrema destra di Alternative für Deutschland nei sondaggi ha superato la SPD e il ministro dell'interno socialdemocratico ha definito storico l'accordicchio del Lussemburgo sui movimenti secondari proprio nell'ambito di questa competizione interna. E c'è stata la svolta a destra di Svezia e Finlandia dove più che la minaccia di Putin, in nome della quale i due paesi hanno chiesto l'ingresso nella NATO, ha contato la minaccia dell'insicurezza sociale e l'immigrazione. La vicenda francese ripropone il tema del governo dei flussi migratori e l'assenza di una visione da parte delle grandi democrazie, non come gestione degli arrivi ma come rapporto con l'Africa. La Francia cioè è l'emblema di un'Europa che ha retto bene alla prova del Covid e anche alla vicenda ucraina, ma che su questo terreno rischia di essere travolta da un sentimento di stampo nazionalpopulista. In Italia l'onda è già arrivata perché questa destra è già al potere, ma la campana francese suona anche per Giorgia Meloni. Dall'opposizione sarebbe stato straordinario cavalcare i 66.000 arrivi e un quadro fuori controllo. Ora che è al governo e non è cambiato nulla, si spalanca il problema di una competizione radicale nel cuore del suo corpo elettorale. È l'ossessione di essere contestata da Salvini da destra, che infatti spiega l'irrigidimento sul MES e il crescente nervosismo sul resto, proprio perché sui migranti non ha carte in mano. Troppo tardi per una battaglia su una proposta italiana all'insegna della solidarietà europea che facesse saltare l'inutile accordo di Lussemburgo. Adesso si ritrova sfidata in Europa da Orban e Morawiecki sullo stesso tema su cui è sfidata in Italia da Salvini. E se non porta a casa nulla sulla Tunisia, allora sono veramente dolori, perché incombe il nemico a destra, anche nel popolo dei dimenticati delle periferie italiane di cui nessuno si occupa. Questo era l'articolo di Alessandro De Angelis. Alle rivolte in Francia, la stampa dedica la fotonotizia di centropagina: inferno francese, oltre 3.000 arresti, Macron annulla il viaggio in Germania, con articoli di Danilo Ceccarelli e Cesare Martinetti e un articolo di commento di Domenico Quirico alla ricerca della fraternité perduta. Vediamo un po' in che modo, diciamo, la stampa decide di toccare il tema delle rivolte in Francia. Adesso ve lo trovo, eccoci qua, sono le pagine varie, diciamo dalla 6 alla 10 della stampa. Il reportage "Punire i genitori", questo è Danilo Ceccarelli da Parigi. Il governo: fino a 2 anni di carcere a chi non controlla i propri figli. 719 i fermati, assalto alla casa di un sindaco, volevano uccidermi. Su questa cosa le varie, diciamo, di mettere in carcere i genitori, diciamo che innanzitutto c'è una, abbiamo raccontato anche ai microfoni di questa radio, una repressione fortissima. La premier Borna ha parlato di fatti intollerabili a cui seguiranno sanzioni esemplari. Il presidente Macron ieri sera ha convocato l'ennesima riunione interministeriale dall'inizio della crisi per fare il punto della situazione. Il dispiegamento dei mezzi sul territorio resta imponente, il clima resta teso. C'è stata una colletta lanciata su internet dall'editorialista di estrema destra Jean Messia per la famiglia del poliziotto sospettato di aver ucciso Nael, e sono riusciti a raccogliere più di 730.000 euro, circa 6 volte di più rispetto a quanto donato per la madre del ragazzo. Inoltre il governo, oltre a provare a riportare l'ordine e la sicurezza nelle periferie, chiede maggiore responsabilità alle famiglie e lancia un appello per un'educazione più severa e responsabile. Questo è il termine usato dal presidente Macron. Il guardasigilli ha evocato una risposta penale rapida, ferma e sistematica nei confronti degli autori delle violenze, per lo più minorenni, ma anche dei loro genitori, che rischiano fino a 2 anni di carcere. Si è capito bene per cosa questi 2 anni di carcere, ma insomma piano piano lo scopriremo. C'è poi appunto le reazioni in Francia e nel mondo. C'è stato appunto l'appello della nonna di Nael, Nadia, che chiede appunto di interrompere i disordini. C'è poi un'intervista a Pascal Bruckner, filosofo: è una rivolta guidata dalle gang, lo Stato ha buttato via miliardi, immigrazione e Islam non c'entrano, molti musulmani si sono integrati bene, le autorità hanno lasciato le banlieue in mano ai criminali che controllano ogni condominio. Si raccontano menzogne enormi, si assaltano asili nido, scuole per distruggere gli aiuti. È un paese fondato sulla violenza, bande organizzate fomentano il razzismo. Questa è la posizione di Pascal Bruckner. Diciamo che sui giornali di oggi si sprecano un po' le opinioni che a vario titolo cercano di dare uno sfondo sociologico, politico alle rivolte in Francia, quindi scusatemi, ma purtroppo vi dovrò tediare con le opinioni, diciamo, più inutili. Poi abbiamo a pagina 8 un articolo di Danilo Ceccarelli, i dannati della Cité. A Bondy, dove è nata la star Mbappé, i ragazzi bruciano senza sapere perché, assaltano i negozi per rubare la Nutella. L'unica voce ascoltata è padre Patrice, genitori assenti, lavorano lontano, non vedono mai figli, non crocifiggiamoli. Questo era un virgolettato, credo, del prete, appunto. E infine sempre su questo tema c'è appunto Domenico Quirico a pagina 11, l'intifada dei disperati delle banlieue va in cenere la Francia della fraternité, il sud globale guarda attonito la nazione dei diritti umani, dell'uguaglianza e dello stato sociale, Parigi si è trasformata da meta per il riscatto a posto torbido diviso che sdegna e isola gli ultimi. E qua addirittura, diciamo, in quest'articolo c'è uno specchietto intitolato "I simboli", in cui si tira fuori la Marianne, l'illuminismo e i diritti umani. Torniamo alla prima pagina della Stampa quando sono le 8:33. L'altra foto notizia di centropagina riguarda la guerra in Ucraina, mattatoio Bakhmut, rapporto della CIA, il potere di Putin sta svanendo, con un articolo reportage di Francesca Mannocchi tra i feriti negli ospedali da campo. Ci sono poi altri temi sulla prima pagina della Stampa. Uno riguarda la polemica che diciamo da qualche giorno interessa questo fantastico e simpatico evento organizzato al Maxi, che di base era un confronto tra Sgarbi e Morgan, in cui appunto Sgarbi si è lasciato andare alle sue esternazioni, che io oserei definire abbastanza tipiche del suo registro, ma che in questo caso hanno assunto dei toni ancora più accesi, ovviamente di stampo sessista, misogino. Insomma, ora non entriamo troppo nel merito, però se avete avuto l'occasione di leggere parte dei virgolettati del suo intervento, è una grande ode al pene e alla penetrazione, insomma niente di più tipico di un personaggio misogino, sessista e maschilista quale Sgarbi. E però è infuriata la polemica, perché appunto le dipendenti e i dipendenti del Maxi hanno scritto a Giuli, che ovviamente era presente a questo siparietto, protestando, diciamo, contro questo tipo di contenuti. E addirittura, diciamo, ecco, questo tema ritorna sulle prime pagine dei giornali perché è intervenuto San Giuliano, cioè Sgarbi si è dovuto far dire da San Giuliano, che ha detto delle cose sessiste. Questo è il livello a cui siamo arrivati. San Giuliano gela Sgarbi: sessismo e turpiloquio non sono accettabili, le maxi scuse di Giuli. Io mi occupo di cultura. Gennaro San Giuliano condivide il disappunto per le polemiche scatenate dal suo sottosegretario Sgarbi al Maxi di Roma. Certo, perché mi sono ovviamente dimenticata di dire che Sgarbi, oltre a essere Sgarbi, è anche sottosegretario alla cultura. San Giuliano affonda Sgarbi, il ministro al suo sottosegretario al Maxi: inaccettabile sessismo e turpiloquio, il critico stravolto il senso di una serata ludica, l'opposizione Meloni parli. E su questo tema è stata scomodata addirittura da Ciamaraini a pagina 15: parole sguaiate e irrispettose, le istituzioni non sono una caserma, non si comprende perché si debba usare questo tipo di linguaggio, ma se gli altri ridono c'è un problema culturale che riguarda tutto il paese. Già, c'è proprio un problema culturale. La prima pagina della Stampa si conclude poi con un articolo di Elena Stancanelli su il femminicidio di Prima Valle. Michelle e l'ira inascoltata degli ultimi di Prima Valle, di questo si parla a pagina 19. Poi magari andiamo a vedere un po' nella lettura delle pagine interne. Qui c'è appunto un'analisi anche in questo caso di stampo un po' più sociologico, vogliamo dire, non so, gli ultimi di Prima Valle, le periferie abbandonate dalla politica coltivano ragazzi che ogni giorno si sentono a disagio e irrilevanti, riconnettiamole alla vita della città e consideriamo i giovani una risorsa, perché non si trasformino in banlieue. Beh, era abbastanza chiaro che si sarebbe fatta questa connessione a un certo punto. Poi c'è un articolo sempre di Elena Löwenthal, sempre sulla prima pagina della Stampa, questa volta di Elena Löwenthal: se il Sud uccide il SUV, scusate, uccide una donna e sono stati i nostri ragazzi. Perché, diciamo, dopo la questione, diciamo, la vicenda di Casal Palocco, del SUV Lamborghini contro la Smart, la morte appunto di Manuel, bambino di 5 anni, per una sfida tra youtuber che dovevano passare 50 ore sul SUV. Ieri c'è stato un altro incidente, possiamo dire simile, contro mano col SUV di papà, questa volta sulla Laurentina. Ventenne travolge e uccide una donna alle porte di Roma. La Tesla, secondo i testimoni, andava a forte velocità, il ragazzo in auto con 4 amici indagato per omicidio stradale. Correvo, ho cercato di evitarlo, correvo a velocità folle, dice appunto Filippo Fiorini, e contromano ha sfiorato noi e 20 secondi dopo ha ucciso una persona. Queste le parole di una testimone. A questo tema si associa appunto l'articolo di Elena Löwenthal, incapaci di educare i nostri figli, anche un dossier di Franco Giubilei, strage senza fine, velocità, alcol, distrazione, 8 persone muoiono in media ogni giorno sulle strade italiane, da inizio anno vittime 180 pedoni, gli ultimi dati della Polstrada, più 7% di incidenti e il più 10% di feriti. Poi la prima pagina della Stampa si chiude con un paio di articoli della pagina culturale, uno di Francesco Rigatelli, Shakespeare era una donna, diatriba senza fine. Si parla appunto del saggio della giornalista americana Elizabeth Winkler, che è stato ha pubblicato questo saggio, il cui titolo in italiano sarebbe Shakespeare era una donna e altre eresie, che rimette in fila tutte le teorie alternative sull'inventore di Romeo e Giulietta. E poi c'è un articolo inedito di Isabella Allende a pagina 27 della Stampa per celebrare i 40 anni dalla pubblicazione della Casa degli Spiriti e anche gli 80 anni di Isabella Allende stessa. Detto questo, quando sono le 8:39 facciamo una piccola pausa, io bevo un po' d'acqua e poi continuiamo con le prime pagine di oggi.
Je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait. Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu travailles tous les matins et tu t'endors chaque soir en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuque pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon, je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre. Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux, qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux, qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y'a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives. Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr?
E allora 8:43, torniamo alla lettura delle prime pagine di oggi, ci spostiamo sul Corriere della Sera che apre anche qui con la pagina economica. Fondi Unione Europea, obiettivo vicino, Meloni rivendica un cambio di passo sui migranti, il MES può attendere, basta tafazzismo sul PNRR e sull'Europa, PPE e socialisti, intesa innaturale. Questo diciamo una sintesi degli articoli alle pagine 2 e 3 del Corriere della Sera di oggi, che ospitano una intervista a doppia pagina a Giorgia Meloni. C'è da lavorare, ma l'Unione Europea sui migranti ha cambiato passo. Andiamoci a vedere alcuni passaggi di questa intervista di Monica Guerzoni alla Premier Giorgia Meloni, che fa un punto, diciamo, un po' sull'operato del governo, i rapporti appunto con l'Unione Europea, sui migranti. Meloni appunto ha detto di essere tornata molto soddisfatta da Bruxelles, anche se poi la posizione italiana ha trovato la ferma opposizione del gruppo di Visegrad, della Polonia, dell'Ungheria. Vediamo appunto come commenta Giorgia Meloni questa spaccatura. L'accordo di tutto il Consiglio UE sulla cosiddetta dimensione esterna, che offre un approccio completamente nuovo rispetto al passato in tema di contrasto ai flussi migratori, è un indiscutibile successo italiano. La scelta è combattere il traffico di esseri umani e contrastare l'immigrazione illegale prima che arrivi in Europa. Siamo riusciti a far comprendere a tutti i nostri partner che non aveva senso continuare a litigare tra paesi di primo approdo e paesi di destinazione su chi dovesse avere la responsabilità di gestire il fenomeno, e che l'unico modo era lavorare insieme sui confini esterni, soprattutto attraverso una cooperazione paritaria. Merita un minuto di silenzio con i paesi africani. Il dialogo con la Tunisia, dice Meloni, definito un modello nelle conclusioni del Consiglio. La proposta della Commissione di investire fino a 15 miliardi del nuovo bilancio pluriennale su immigrazione e dimensione esterna sono una prova di questo totale cambio di passo. Investire sulla stabilità del Nord Africa e prevenire le partenze è un primario interesse italiano e finalmente una priorità europea. Sulla dimensione esterna siamo tutti d'accordo, sulla dimensione interna no, ma è normale, perché su un tema così divisivo è difficile trovare regole che vadano bene per tutti. Su Morawiecki e Orban, Meloni dice, soprattutto la Polonia ma anche l'Ungheria hanno accolto milioni di profughi ucraini, ricevendo dall'Unione contributi inferiori al necessario. Di contro, secondo l'accordo dell'8 giugno, sarebbero tenute a versare 20.000 euro per ogni migrante, anche irregolare, non ricollocato, il tutto aggravato dal blocco degli stanziamenti per i loro PNRR nazionali. La loro rigidità è comprensibile, io ho sempre grande rispetto per chi difende i propri interessi nazionali. Si può superare ricostruendo un rapporto di fiducia, in questo senso cerco di dare il mio contributo. Il patto migrazione asilo va avanti, dice Meloni, però mi faccia chiarire, vendere questo accordo come una soluzione efficace è sbagliato. Il patto di Lussemburgo può aiutare l'Italia in misura relativa, anche perché il principio cardine di Dublino dello stato di primo approdo non è stato superato e l'onere su nazioni come l'Italia è ancora troppo elevato. Il patto si occupa di gestire gli arrivi quando avvengono, la mia priorità invece è fermare i flussi illegali prima che partano e stroncare il traffico di esseri umani. Penso sia un errore sovrapporre i temi del Consiglio dell'Unione Europea con i rapporti all'interno delle singole famiglie politiche, che difficilmente ne escono compromessi. Nel Consiglio ciascuno rappresenta gli interessi della propria nazione, con la N maiuscola. Capita che non corrispondono a ognuno e ognuno fa bene a difendere i suoi. Continua sempre su questo tema della difesa degli interessi nazionali. Ci sono poi, diciamo, tutta una serie di passaggi sugli equilibri interni al Parlamento europeo. Sulla Francia, sulle rivolte in Francia, Meloni dice: voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà al popolo francese per le inaccettabili violenze di questi giorni. Le immagini che arrivano dalla Francia da un lato rischiano di rendere il tema ancora più critico, il tema dell'immigrazione, dall'altro mi auguro aumentino la consapevolezza sulla posta in gioco. Soltanto un'immigrazione gestita e regolare può generare integrazione. L'alternativa è la separazione e la radicalizzazione delle terze e quarte generazioni. Sul PNRR Meloni si dice ottimista, soprattutto se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che, nella migliore tradizione dei tafazzi d'Italia, viene strumentalizzata per attaccare il governo. Senza polemica non posso fare a meno di notare che se il lavoro certosino che stiamo facendo adesso, senza alcuna tensione con la Commissione, fosse stato fatto a monte quando i progetti sono stati presentati, avremmo potuto risparmiare molto tempo. Che ne sarà del MES? Ritengo contrario all'interesse nazionale accelerare la ratifica del trattato di riforma del MES, mentre il governo è impegnato nel negoziato decisivo per la modifica del patto di stabilità e il completamento dell'unione bancaria. Se abbiamo presentato una questione sospensiva la richiesta delle opposizioni di ratifica immediata è perché questi strumenti vanno visti insieme. Chi oggi chiede la ratifica non sta facendo l'interesse italiano. Va bene, sul salario minimo. Mi faccia dire che l'occupazione sta facendo registrare numeri record anche grazie alle misure che abbiamo adottato. Naturalmente la condizione dei lavoratori, soprattutto giovani che percepiscono retribuzioni non decorose, non solo ci preoccupa, ma ci ha già spinto a intervenire sul cuneo fiscale e a incentivare le imprese che assumono under 36. Non sono convinta che al salario minimo si possa arrivare per legge. L'approccio del governo va nella direzione di favorire una contrattazione collettiva sempre più virtuosa. Ecco qua, questa era la carrellata del Meloni pensiero su vari temi, dall'Unione Europea alle migrazioni, all'economia, al mercato del lavoro. Sulla questione del salario minimo invece il Corriere si dà spazio a Elly Schlein, salario minimo Schlein, governo contro i poteri, di questo diciamo si occupa a pagina 5. Del Corriere della Sera. Salario minimo l'affondo di Schlein, la leader del PD sembra che il governo viva in un altro paese, il pressing per calendarizzare la proposta di legge. E per quanto riguarda le opinioni degli esperti, se sulla stampa avevamo l'ex presidente dell'INPS, sul Corriere abbiamo la CGL, Francesca Re David, 63 anni, è stata segretaria generale della FIOM e attualmente è nella segreteria nazionale della CGL, uno strumento necessario, quello del salario minimo, per evitare i contratti pirata e il vizio dei mancati rinnovi. Il salario minimo viene definito appunto come la via d'uscita da precarietà e sfruttamento. Ok, ritorniamo sulla prima pagina del Corriere, dove anche qui insomma viene dato spazio al caso Sgarbi. Sgarbi, il talento e le inspiegabili bassezze volgari, inspiegabili per a quanto pare Fabrizio Ronconi, che non capisce perché un uomo di così alto profilo culturale e intellettuale poi cada in questi siparietti di bassa lega. E Giuli, presidente del Maxi, si scusa con i dipendenti, il PD, ora la Premier intervenga, non si sa bene a fare cose, fare cosa. Poi la difesa del sottosegretario, quindi Sgarbi si difende, chiedermi le dimissioni sarebbe censura, fascismo, vabbè, insomma. E poi anche qui abbiamo il tema dei SUV, del SUV contromano sulla Laurentina, 20 anni il SUV, la corsa a contromano uccisa una donna, Roma in auto con gli amici, questo è il titolo dell'articolo di Maria Egizia Fiaschetti a pagina 17 del Corriere della Sera. La fotonotizia di centropagina del Corriere ci porta invece a Prima Valle, sotto esame le telefonate dell'assassino, stasera le fiaccolate, con un articolo di Rinaldo Frignani, il coltello, la droga, i complici, Michelle, i misteri di un delitto. I nostri occhi diciamo sono abbastanza puntati su Prima Valle, dove appunto accanto a una manifestazione chiamata appunto dalla scuola, in realtà poi ci sarà anche un'altra fiaccolata, diciamo comunque un'altra manifestazione chiamata invece da chi su quest'ennesimo femminicidio vuole un po' speculare, vuole strumentalizzarlo per tutt'altri fini, insomma, e tra questi personaggi risbuca fuori Castellino, come era ovvio. Quindi insomma staremo molto attenti a quello che succede. Sempre sulla prima pagina del Corriere c'è poi la Francia, rivolte in Francia, la famiglia di Nahel, ora fermatevi, attacca un sindaco, vertice all'Eliseo nella notte. A questo tema diciamo il Corriere dedica le pagine 8 e 9 del quotidiano di oggi, appunto fermatevi all'appello della nonna di Nahel, di nuovo schierati nelle strade 45.000 agenti, scontri anche in Svizzera e in Belgio, Macron vertice d'emergenza, questo è l'articolo di Elisabetta Rosa Spina. Il corrispondente del Corriere, appunto in Francia, racconta invece del fuoco alla casa del sindaco mentre i figli dormivano, stato etichettato appunto come un tentativo d'assassinio, distruzione organizzata come in un videogioco. Anche qui c'è appunto il reportage, l'articolo insomma di analisi un po' più ampia di quanto sta succedendo, a firma di Stefano Montefiori. Tunica islamica, Air Jordan e voli low cost per l'Algeria, il rifiuto di una generazione che non vuole essere francese. Ecco, quindi questa era un po' l'analisi del Corriere, che per la pagina degli esteri poi si sposta invece in Ucraina. L'allarme di Kiev a Zaporizia, minati i reattori, giallo sulla fine di Prigozhin. Questi sono articoli a firma di Lorenzo Cremonesi e Marco Imarisio, a pagine 10 e 11 del Corriere di oggi. L'articolo di fondo è a firma di Antonio Polito, dove sta l'interesse nazionale, De Gaulle e sovranisti. Chiuderei la prima pagina del Corriere della Sera di oggi con il data room di Milena Gabbanelli, lo scandalo dei fondi sul nucleare. Questo lo troviamo a pagina 19 del Corriere di oggi. I 4,3 miliardi rubati sulla bolletta elettrica sono soldi che abbiamo pagato alla Sogin in oltre 20 anni. La società pubblica deve smantellare gli impianti nucleari, ecco come i manager incassano i premi senza fare nulla. Questo lo trovate appunto a pagina 19 del Corriere di oggi. Allora, quando sono le 8:57 continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi e passiamo alla Repubblica. Assalto a generali, questo è il titolo di apertura. Appunto, come vi dicevo, ogni quotidiano oggi fa un po' quello che vuole. Repubblica decide di focalizzarsi sulle grandi manovre in borsa. La finanziaria della famiglia Del Vecchio autorizzata a salire oltre il 10%, si riapre la sfida per il controllo della compagnia. L'operazione può influire sul rinnovo del CDA di Mediobanca, dove ci sono anche movimenti di Caltagirone e Benetton. Piano del governo, 4 miliardi del PNRR subito alle aziende green. Questo, diciamo, la sintesi dell'articolo di Giovanni Pons, Colombo e Longhina, le prime pagine interne di Repubblica. Si riaprono i giochi per il controllo delle generali di Trieste, la più grande compagnia assicurativa del paese, con oltre 500 miliardi di attività in gestione. La novità arriva dall'IVAS, l'autorità che vigila sul mercato assicurativo. Questo è il tema che occupa le pagine 2 e 3 della Repubblica. Terremoto nella finanza è, diciamo, la categoria tematica. Scalata generale, la holding del vecchio potrà salire al 20. L'imprenditore scomparso un anno fa, patron di Luxottica, scomparso appunto a giugno del 2022, aveva appoggiato Caltagirone nell'assalto a Generali, ma il suo vero obiettivo è sempre stato il controllo di Mediobanca e la sostituzione dell'amministratore delegato. L'imprenditore scomparso un anno fa ha affidato all'ex braccio destro Francesco Milleri il compito di proseguire la battaglia per rompere i legami con Piazzetta Cuccia, che rimane l'obiettivo. A questo tema viene dedicato anche un articolo di Walter Galbiati. Lo scenario: l'assalto al Leone, tesoro di Mediobanca, favorito dal nuovo vento della politica. I protagonisti di questa sfida tra Milano e Trieste, appunto, sono Francesco Milleri, braccio destro di Del Vecchio, Francesco Caltagirone, imprenditore romano che ha condotto in prima linea la battaglia perdente per controllare il vertice di Generali, ma è anche azionista di Mediobanca. Alberto Nagel, da 15 anni alla guida di Mediobanca, e infine Philippe Donnet, manager scelto nel 2016 per guidare Generali. Ok, quindi questa era la notizia di apertura della Repubblica di oggi, che poi dedica un doppio articolo invece al salario minimo. A pagina 5 troviamo appunto una paginata intera dedicata, due pagine intere, 4 e 5, dedicata al salario minimo. A pagina 4 abbiamo la giungla dei mille contratti, 4 milioni sotto il salario minimo, la proliferazione di accordi ha prodotto una riduzione media degli stipendi, la proposta di 9 euro dell'opposizione copre molti settori. L'intervista all'esperto, in questo caso appunto a pagina 4 di Repubblica, riguarda invece Andrea Garnero, economista del lavoro all'OCSE. Esiste nel 90% dei paesi del mondo e trascina le buste paga, quindi un'opinione in favore del salario minimo. Dice appunto Andrea Garnero: ci sono settori in cui la contrattazione collettiva funziona molto bene, come il metalmeccanico e il chimico, ma in altri settori è nei fatti quasi assente. Invece di una norma per l'intera economia, si potrebbe magari introdurre gradualmente un salario minimo solo nei settori più deboli. Se la soglia minima è troppo bassa non ha impatto, se è troppo alta crea problemi alle imprese. La letteratura ci mostra che il salario minimo ha effetti minimi sull'occupazione quando si colloca fino al 60% del salario mediano, mentre 9 euro costituiscono il 70% del salario mediano italiano. In Francia il salario minimo, che agisce come una sorta di frusta sui salari contrattuali, in Germania i sindacati non hanno problemi a rinnovare con aumenti salariali significativi e ben al di sopra del minimo. Nei paesi in cui è stato introdotto il salario minimo la contrattazione non si è indebolita, al contrario. E a pagina 5 di Repubblica viene, anche in questo caso come era per i rider sulla Stampa, lasciato spazio alle storie. Il compenso orario a fine mese è pari a pochi euro e nemmeno quando c'è un'intesa con i sindacati gli incrementi fanno la differenza. E vengono interpellati tre lavoratori e lavoratrici, il vigilante, la cameriera e l'addetta alle pulizie, con una genderizzazione abbastanza sconcertante di queste professioni. E c'è poi appunto il tema PNRR, che occupa pagina 6. Dal PNRR 4 miliardi alle imprese green, così il governo vuole sbloccare lo stallo. Serviranno a finanziare con crediti d'imposta una parte dei progetti di Repower EU, evitando rischi legati ai bandi. La cifra potrebbe salire. C'è poi un articolo di Diego Longhin, sempre a pagina 6, il caso colonnine, un flop, il bando per le auto elettriche, zero impianti in superstrada. Il PNRR ne prevede 21.000, ma nessuno ha vinto le gare per le vie extraurbane. Nelle città, ok, al 40% dei fondi, 150 milioni inutilizzati. Quindi chi ha un'auto elettrica che deve essere alimentata con le colonnine non lo può fare sulle superstrade. Torniamo alla prima pagina di Repubblica. La fotonotizia di centropagina ci porta invece in Francia. Francia, le madri contro la rivolta. Un'altra notte di violenze dopo l'uccisione di un ragazzo. La fotonotizia ritrae la manifestazione guidata dalla madre di Nael per chiedere giustizia. Ma appunto la Repubblica lo etichetta come una manifestazione contro la rivolta da parte delle madri. E quindi già questo ci fa riflettere. alle rivolte in Francia, la Repubblica dedica le pagine 12 e 13 del quotidiano di oggi, le donne francesi in strada per placare la rivolta, fermate le distruzioni. Questo l'articolo dall'inviato, dal corrispondente di Repubblica in Francia. Il reportage a firma di Benedetta Perilli, l'autobomba contro il sindaco, i furti e l'odio per la polizia, le mille facce dei casseur, adolescenti ma anche lavoratori colpiscono supermercati, scuole e negozi alla moda. Anche qui viene riportata la notizia per cui la colletta fatta dalla destra per l'agente incriminato è di 5 volte superiore a quella per i familiari di Nahel. L'intervista è a Marc Lazare, politologo. Cresce il partito di Le Pen, adesso la Francia è ancora più divisa. Poi c'è anche qui, anche sulla prima pagina di Repubblica, il fronte ucraino, l'incursore di Kiev, abbiamo varcato il fiume Dnepr in 5 punti, questo è un articolo di Fabio Tonacci inviato in Ucraina di Repubblica. E poi ci sono c'è un altro articolo dell'inviata Rosalba Castelletti, Zigar, ora i russi non credono più nel futuro di Putin, e un editoriale di Ezio Mauro, il terzo fronte dello zar. Le analisi, allora, le analisi sulla colonna sinistra di Repubblica riguardano: uno, il caso Generali, quindi l'assalto a Generali, i patrioti della scalata di Walter Galbiati, che abbiamo visto a pagina 3, e poi invece Tommaso Ciriaco ci regala un retroscena, Salvini con Le Pen, sgambetto a Meloni, l'abbiamo visto, insomma, l'intimazione di Salvini a Meloni di non governare con la sinistra a Bruxelles. Manovra che è stata definita da Fratelli d'Italia disperata. La prima pagina di Repubblica si chiude infine con altri 3 articoletti. Uno riguarda il caso Santanchè, l'anticipazione Santanchè, l'altro intreccio tra debiti e politica. Non ho capito se Santanchè, dopo aver detto più volte che non aveva nessun timore, nessun problema a riferire in aula, sia andata poi in Parlamento a parlare. Non mi è chiaro, mi sono un po' persa in questa vicenda. Ma comunque Antonio Fraschilla per Repubblica a pagina 11 va a rimestare un po' nel torbido degli affari di Daniela Santanchè, milioni di debiti dal 2011, gli intrecci di Santanchè tra banca e politica. Grazie al ruolo di sottosegretaria del governo Berlusconi chiedeva prestiti promettendo incontri col Cavaliere e Draghi. Questa sera sul Report il buco in Visibilia, BPM negò un fido ma comprò pubblicità. Infine, prima pagina di Repubblica, il caso Sgarbi, Comencini, Sgarbi ha offeso le donne, non andrò al Maxi, quindi parte il boicottaggio del museo, Maxi l'imbarazzo di San Giuliano, Giuli costretto a scusarsi per Sgarbi, il ministro boccia la performance sessista del sottosegretario, inaccettabile scomposta, quella non è cultura, lettera al presidente che si smarca dal suo ospite al TG1, no al turpiloquio, chiedo scusa a tutti i dipendenti. E appunto c'è un'intervista a Cristina Comencini, offensivi, rinuncio a presentare il mio libro al museo, bene così. E infine l'intervista a Tullio Solenghi, chiude la prima pagina di Repubblica, la mia carriera nata imitando i prof, bene. Questa era la prima pagina di Repubblica, ci prendiamo un'altra piccolissima pausa e poi chiudiamo con la lettura delle prime pagine quando sono le 9:06.
Girl, you're gorgeous. You know you might not always feel like it, but you are. And you're worth it. I assure you I will dye my hair in crazy colors just to make you smile. I'll take you out tonight.
control. But you're the best thing. When you let it all fly, bang your head and put your hands up in the air. Oh babe, I'll take you out tonight. Throw your phone, don't care about your boyfriend waking up alone. I'll take you out tonight, leave it all at home. Don't care about your boyfriend waking up alone.
Allora, quando sono le 9.09 di questo lunedì 3 luglio 2023, chiudiamo la lettura delle prime pagine di oggi leggendo appunto la prima pagina del Messaggero, che apre sempre con temi economici, diciamo, ma tutt'altro tipo, perché si parla in questo caso di rincari, di aumento dei prezzi alimentari, rincari alle stelle, l'ombra della speculazione. Anche qui si commentano dei dati dell'Istat, questa volta l'Istat certifica gli aumenti anomali di giugno con picchi fino al 46%. E su questo tema viene scomodato Urso, ministro appunto del Made in Italy, allarme alto, bisogna intervenire. Questo è il tema che troviamo alle pagine 2 e 3 del Messaggero di oggi, che quindi si dedica al tema inflazione su alimentari e bevande, aumenti fino al 46%, c'è l'ombra della speculazione, l'incremento medio secondo l'Istat dell'11,2%, rincari record per zucchero, riso e olio, giù i costi di trasporto, ma una famiglia con due figli pagherà 861 euro in più l'anno per i generi alimentari. C'è tutto uno schemino con la top 20 dei rincari annui di giugno 2023. E su questo tema, insomma, un po' del caro vita, possiamo dire, viene interpellato Adolfo Urso, appunto ministro del Made in Italy. In realtà la dicitura è imprese Made in Italy, appunto del governo Meloni. L'allarme prezzi è alto, ora si deve intervenire. Il ministro, intervistato appunto da Umberto Mancini, dice che è stata vinta la battaglia sul gas, nel mirino distorsioni e approfittatori, la stretta sui tassi di interesse della BCE, questa è un'altra delle notizie di oggi, blocca gli investimenti e colpisce le famiglie. La decisione appunto della BCE è stata aspramente criticata dal governo, e appunto la ritroviamo anche nell'intervista ad Adolfo Urso. La prima pagina del Messaggero poi continua sempre con le relazioni con l'Europa. Si parla anche qui appunto delle manovre per le europee del 2024. Salvini vede Le Pen, Forza Italia e Fratelli d'Italia, noi alleati solo degli europeisti. Questa è la notizia che abbiamo trovato anche sugli altri quotidiani che abbiamo un po' sfogliato finora. Qui lo troviamo a pagina 9 del Messaggero. Salvini incontra Le Pen, il leghista chiede un patto di maggioranza per le europee e riorganizza l'estrema destra. I dubbi degli alleati, la leader francese, i tedeschi di Alternative für Deutschland sono irricevibili, insomma, e se lo dice Meloni è tutto dire. C'è un articolo di commento di Angelo De Mattia che si concentra sul principio di sussidiarietà, per come previsto dai trattati europei, in un articolo che viene etichettato con interessi nazionali. Insomma, già abbiamo capito un po' il tenore dell'argomentazione, quindi un arretramento dell'ingerenza dell'Europa rispetto al potere discrezionale degli stati membri, che non chiamerò stati nazionali. La fotonotizia di centropagina si concentra invece sulla Francia: attentato al sindaco nemico, questi vogliono uccidere. Francia, automobili contro le case, la rivolta contagia Belgio e Svizzera. A questo tema il Messaggero dedica le pagine dalla 6 alla 8 con una ricostruzione, diciamo, più di cronaca di Francesca Pierantozzi. Il caos contagia Belgio e Svizzera, la nonna di Nael fermatevi. In Francia si spara sui poliziotti, uno si salva grazie al giubbotto antiproiettile, oltre 3.000 gli arresti. Vertice straordinario del governo, l'abbiamo visto appunto nella notte, ha autorizzato l'uso dei droni per tenere sotto controllo le bande. Qui prende parola addirittura Crosetto: la Francia ci preoccupa, il monitoraggio degli antagonisti, gli apparati di sicurezza controllano tutti i gruppi, dice Crosetto, per ora nessun allarme concreto. E a pagina 7 abbiamo invece un altro pezzo della cronaca che riguarda, diciamo, l'attacco alla casa del sindaco. Questi vogliono uccidere, l'assalto nel comune di L'Île-les-Roses, ferite moglie e figlia del primo cittadino, da giorni chiedeva rinforzi e aveva deciso di proteggere il municipio col filo spinato. Bene. Madri, padri e commercianti, la società civile nelle strade per fermare i violenti e i figli, questo è un articolo sempre di Francesca Pierantozzi, che insomma mi sembra che si è accollata la narrazione del Messaggero da Parigi e dalla Francia, diciamo. E sempre sul tema Francia, qui l'esperto che viene scomodato è Patrice Genifi, storico della rivoluzione francese, che insomma quindi mi sembra la persona più adatta a leggere la società di oggi. A Parigi, crisi di autorità, l'integrazione ha fallito, sarebbe servito lo stato di emergenza. Parte della popolazione non si sente di appartenere alla Francia, ci detesta noi francesi, immagino. Poi infine, sempre su questo tema, no, in realtà qui parliamo invece dell'Europa, ok, quindi questi erano diciamo i titoli del Messaggero sulla questione, sulle rivolte in Francia. L'editoriale, articolo di fondo di oggi a firma di Alessandro Campi, si dedica appunto alla Francia, chi parla la rivolta che incendia la Francia, la miccia accesa è... diciamo il titolo dell'editoriale. Poi abbiamo Prima Valle, la lunga agonia di Michel si poteva salvare, i dettagli shock dell'interrogatorio del killer, non è morta subito, l'ho lasciata soffrire. Questo è l'articolo di Michela Allegri, che come al solito quando si tratta di femminicidi e di stampa mainstream, insomma, si divertono un po' i giornalisti a buttare lì questi dettagli morbosi, insomma, andando a prendere dei supposti virgolettati dell'interrogatorio del femminicida, appunto per far tremare un po' le gambe e prudere un po' le viscere a chi legge. Va bene, poi infine la prima pagina del Messaggero si chiude con l'altro incidente stradale che c'è stato ieri sulla Laurentina, contromano a Roma, mia sorella come Manuel vittima di un incosciente, questo l'articolo a firma di Flaminia Savelli. Per chiudere la carrellata delle prime pagine, quando sono le 9:17, quindi in ritardo rispetto alla tabella di marcia, andiamo a buttare un occhio agli altri quotidiani, quelli che non abbiamo oggi qui in radio. Il Fatto Quotidiano, prima di passare a quelli più marcatamente di destra, apre con Santanchè, appunto, con le beghe della ministra al turismo. Santanchè, 462 accertamenti in Maserati e multe mai pagate, il bolide diesel in centro a Milano e le 43 soste vietate. Santanchè che viene apostrofata dal Fatto Quotidiano come la marchesa del Grillo. Poi le 60 bocciature del DDL sull'autonomia è un altro tema che trovate sulla prima pagina del Fatto Quotidiano insieme alla Torino-Lione, i lavori per il TAV prosciugano le sorgenti dell'acqua, allarme e proteste green in Francia. Niente, diciamo più o meno questo, non c'è molto molto altro, c'è poi Sgarbi E vabbè, insomma, veramente poco interessante. Passiamo a Libero. Parla Ignazio La Russa. Ecco perché Fratelli d'Italia governa, il PD no. Il presidente del Senato, noi abbiamo conservato valori e memoria. Idem, no. Quindi diciamo, il appunto, sempre per la saga che oggi ogni quotidiano apre con quello che gli pare, qui aprono con Ignazio La Russa. C'è poi un editoriale di Vittorio Feltri sulle banlieue, la rivolta nelle banlieue, il problema non è la Francia ma è l'Islam, insomma, appunto. C'è poi un articolo della fidanzata Sabrina Colle. La fidanzata di chi sarà? La fidanzata di Sgarbi? Magari non lo so, in realtà non ne sono sicura. Dice: vi spiego perché Sgarbi non merita la gogna. C'è poi il salario minimo, col salario minimo di Elly, che sarebbe ovviamente Elly Schlein, quindi in realtà la proposta PD 5 Stelle, il paese va fuori mercato, avremo gli stipendi più alti d'Europa, fosse mai. E poi c'è appunto il simbolo creato nei sottotitoli Rai, arriva la lettera Shva. Questo è un articolo di Daniele Priori, sempre dalla prima pagina di Libero. Il simbolo creato dalla comunità gay, in realtà ovviamente la Shva è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale, però va bene, creato dalla comunità gay per evitare di indicare il sesso. Neanche riesco a leggerlo questo titolo, però insomma era per fare un po' di folklore. Il Giornale, il caso alluvione scrocconi rossi, questo è il titolo di apertura, appunto un altro tema ancora. Alcuni sindaci chiedono soldi per piste ciclabili, sale bingo e musei della resistenza, alla faccia di chi ha perso tutto. Questo è un articolo di Francesco Boezzi. In taglio alto abbiamo la Francia, attacco alle istituzioni e il contagio si allarga a Svizzera e Belgio, assaltata la casa di un sindaco, spari a un poliziotto. Poi salario minimo e calcoli politici, questo è l'articolo di commento di Marcello Zacchè. C'è poi lo show di Sgarbi, Giuli si dissocia, chiedo scusa ai dipendenti. Strasburgo, gela le coppie gay, bocciati in serie tutti i ricorsi, queste sono le sentenze della corte della CEDU. Trattative segrete a destra per liquidare l'eurosinistra in vista dell'Europea 2024, qui si parla appunto dello scontro Salvini-Meloni. E poi c'è anche un articolo dedicato a Zero Calcare con l'etichetta Gli insopportabili, Zero Calcare, Vignettaro dei buonisti. Questo sul Giornale. Chiuderei con le ultime tre testate, La Verità, il PD adora il salario minimo, propone il taglio a 6 euro l'ora, La Falange dell'opposizione unita da un emendamento che fissa a 9 euro il compenso base obbligatorio, ma la cifra include rate, mensilità, extra e scatti, una paga da fame, quasi la metà della media italiana. Quindi qui La Verità vuole inchiodare l'opposizione alle sue contraddizioni dicendo: proponete 9 euro ma in realtà tra tasse e altre amenità si arriva a 6, piace pure a Confindustria e Calenda. Fotonotizia di Centropagina dedicata a Pichetto Fratin, immagina il lockdown climatico, dovrebbe essere il ministro per la transizione ecologica, ma appunto non so, c'è un'intervista a Mastella. Banlieue così francesi che se ne occupa Algeri, spari a un poliziotto e attentato a un sindaco, più di 3.300 arrestati, mentre le rivolte e i saccheggi si allargano in Belgio e Svizzera. Il ministro degli esteri algerino con una nota intima all'Eliseo di tutelare i magrebini. Questo è un articolo di Francesco Borgonovo dalla prima pagina della Verità, che ospita anche un articolo di Belpietro, guai a gioire di Parigi, rischiamo lo stesso. Il tempo lo leggiamo solamente perché fa ridere il titolo di apertura, Generazione Banlieue, scritto male, Banlieue, niente, non hanno controllato su Google come si scrive. E chiuderei invece con la prima pagina del Domani, che con il suo doppio articolo si dedica da un lato all'inflazione, l'inflazione è la mediazione obbligatoria della politica, un articolo di Mario Giro, politologo, i negoziati con l'Europa, e poi mondo convenienza, il salario conveniente, lavorano con turni massacranti, guadagnano 6 euro lordi l'ora, e in aziende che fatturano miliardi, inchiesta su mondo convenienza, il re dell'arredamento low cost, quindi le mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici di mondo convenienza. La fotonotizia che apre, diciamo, questo articolo raffigura appunto una protesta dei Sicobas di fronte a una sede di mondo convenienza. Gli altri articoli sulla prima pagina del Domani sono a firma di Gigi Riva. In Francia ancora emergenza, Macron ha fallito sulle disuguaglianze. C'è poi un'analisi di Gabriele Segre: l'Italia è irriformabile, i cambiamenti fermati dalle lobby. E niente, quindi questa era la prima pagina del Domani. Quando sono le 9:23 io mi fermerei per qualche minuto di pausa per poi tornare e leggervi qualcosa dalle pagine interne dei quotidiani di oggi.
Arrivando pronto. altro canta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.
Yeah, yo, yeah, yo, moon la la, yeah, yo, bitch better have my money, y'all should know me well enough, bitch better have my money, play down, call me on my blood, pay me what you want me, ballin' bigger than LeBron, bitch give me your money, who y'all think y'all frontin' on, like blah, 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 Louis 13 and it's all on me. In the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah.
E allora torniamo in voce quando sono le 9.32 per quest'ultima parte di Rassegna Stampa. Leggeremo qualche due o tre articoli dalle pagine interne dei quotidiani e poi appunto daremo anche un'occhiata alla cronaca locale di Roma di oggi. E inizierei diciamo con la Repubblica che a pagina 20, scusate che il ventilatore mi fa volare tutto il giornale, a pagina 20 ospita un'intervista a Silvia Albano, giudice del Tribunale di Roma e che diciamo più volte insomma che da tempo si occupa appunto di immigrazione e ci è capitato appunto di incrociarla anche in passato per quanto riguardava appunto le sentenze del Tribunale di Roma sulla protezione umanitaria. Il piano rimpatri lampo lede i diritti dei migranti e non può funzionare, questo è il titolo dell'intervista che Alessandra Ziniti ha fatto appunto a Silvia Albano, che trovate a pagina 20 di, della Repubblica di oggi. È un'intervista in risposta al a un altro articolo che era stato pubblicato sempre su Repubblica relativo al piano dei ministri Nordio e Piantedosi per attuare la parte del decreto Cutro che prevede rimpatri accelerati per chi proviene da paesi sicuri. Il rischio altissimo, dice appunto la magistrata Silvia Albano, è che i migranti bisognosi di protezione restino invisibili. In 7 giorni è impossibile portare a termine procedure di frontiera che garantiscano i diritti inalienabili delle persone per giunta in stato di trattenimento, e poi non ci sono soldi, mezzi e persone per farlo. Silvia Albano, giudice del Tribunale di Roma, sezione specializzata in diritti della persona e immigrazione, componente dell'Esecutivo Nazionale di Magistratura Democratica, è assai scettica sulla fattibilità del piano dei ministri dell'Interno, Piantedosi, e della Giustizia, Carlo Nordio, per rendere operativi i rimpatri con procedura accelerata alla frontiera dei richiedenti asilo che provengono da cosiddetti paesi sicuri. E parte dalla nota tecnica diffusa dall'UNHCR dopo l'approvazione del decreto Cutro. Quali sono i rilievi dell'UNHCR? Chiede Alessandra Ziniti. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ritiene ingiustificato un trattenimento fino a 4 settimane per l'esame della domanda di protezione secondo il criterio di provenienza di un paese d'origine definito sicuro, senza alcuna valutazione preliminare sulla fondatezza o meno della domanda. Invece è quello che accadrà, dice Alessandra Ziniti. Chi e come dovrà valutare le singole posizioni dei migranti? La procedura accelerata prevede questo: al loro arrivo i migranti devono essere identificati, chi proviene da paesi inseriti nella lista di quelli sicuri verrà trattenuto con un provvedimento di convalida del giudice ordinario, e qui c'è la prima criticità: non ci sono abbastanza giudici nei tribunali interessati. E anche ammesso che le piante organiche vengano ampliate, c'è il rischio che lo si faccia con magistrati non specializzati, così come è previsto che le commissioni territoriali per l'asilo, che devono valutare le singole posizioni, siano rinforzate con personale del Ministero dell'Interno, non più reclutato sulla base di una specifica formazione. Continua la giornalista: gli avvocati specializzati nell'assistenza dei migranti paventano anche il rischio che i giudici chiamati a decidere senza elementi di valutazione seri si trasformino in passacarte. È così? Lo temo anch'io, dice Silvia Albano. Di fronte a numeri di arrivi così elevati non è possibile fare una valutazione appropriata delle singole posizioni e vulnerabilità, come prevede la legge, sempre per tutti. E con procedure più veloci, con procedure così veloci, al richiedente asilo non sarà garantita l'assistenza legale cui ha diritto. Spesso i migranti non capiscono cosa succede, c'è l'ostacolo della lingua, non sono in grado di esprimere in modo compiuto la loro storia, non hanno idea di quali siano gli elementi significativi per identificare le loro vulnerabilità, così rischiamo di rimandare indietro persone che invece hanno diritto alla protezione. Ed è gravissimo. Ma il governo obietta, dice appunto Alessandra Ziniti, che la stragrande maggioranza di chi arriva dai paesi sicuri non ottiene comunque la protezione. Intanto, continua appunto la giudice, molti di questi paesi sicuri non lo sono affatto. La Nigeria ha ampie zone devastate dalla guerra civile, solo l'Italia e Cipro l'hanno inserita tra i paesi sicuri, e da lì, come dalla Costa d'Avorio, arrivano le vittime di tratta. O il Senegal, dove non vengono rispettati i diritti degli omosessuali. Sono vulnerabilità, come i trattamenti inumani subiti in Libia, che non possono emergere in audizioni frettolose in centri chiusi senza assistenza legale e psicologica. Le maglie sempre più strette della legge Cutro, conclude appunto Silvia Albano, creeranno un nuovo esercito di irregolari alla mercé di sfruttatori e criminali. Gli arrivi non possono essere fermati, per i rimpatri non ci sono soldi, mezzi e personale. Questo appunto era per parlare del decreto Cutro, anche al di fuori, insomma, dell'emergenza con cui i giornali l'hanno trattato, insomma, dopo la strage, ma insomma poi questo decreto è stato convertito in legge e verrà implementato, e quindi questo è l'effetto che probabilmente produrrà. Dalla Repubblica mi sposterei, quando sono le 9.38, velocemente sul Corriere della Sera, per buttare un occhio al data room di Milena Gabanelli, che si occupa appunto in qualche modo di nucleare. I 4,3 miliardi rubati sulla bolletta elettrica sono i soldi che abbiamo pagato alla Sogin in oltre 20 anni. La società pubblica deve smantellare gli impianti nucleari, ecco come i manager incassano i premi senza fare nulla. un poltronificio seduto su tonnellate di rifiuti radioattivi e vecchi impianti da smantellare, finora costato a tutti noi 4,3 miliardi di euro, ma tutto è ancora lì. La storia è nota: nell'87 con un referendum gli italiani decidono per la chiusura delle centrali nucleari, nel 99 nasce la Sogin, società pubblica incaricata di smantellarle, mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi e trovare un sito nazionale dove stoccare tutto. Fine lavori prevista per il 2019, costo 3,7 miliardi finanziati con la bolletta elettrica. Siamo arrivati al 2023, la messa in sicurezza dei rifiuti liquidi radioattivi più pericolosi prodotti nell'impianto Eurex di Saluggia a partire dal 77, quelli di Trisaia e le resine di Trino, non è nemmeno iniziata. Non è ancora partito lo smantellamento delle strutture radioattive dei radiatori, dei reattori. La previsione della società è di completare tutto entro il 2036 con una spesa vicina agli 8 miliardi. Per come sono andate le cose fin qui, la fine dei lavori e il costo totale non sono realisticamente stimabili. L'unico dato misurabile sono i costi fissi di Sogin, 120 milioni l'anno per la gestione degli impianti, e gli stipendi del personale quasi raddoppiato. Ma perché succede questo? I soggetti vigilanti sono tre: il Ministero delle Finanze è l'azionista e nomina gli amministratori, il controllore è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'autorità per l'energia ARERA finanzia Sogin sulla base del piano di attività che Sogin gli presenta. Ogni tre anni il governo di turno nomina un nuovo CDA e nessun governo ha mai riconfermato quell'incarica. Analizzando le delibere di ARERA si scopre che la regola è sempre la stessa: ogni CDA propone piani a vita intera, le attività che intende svolgere per arrivare a fine lavori, con obiettivi facili per i primi tre anni di mandato e rinviando a chi viene dopo i volumi di lavoro più complessi. E così di rinvio in rinvio si arriva al disastro di oggi, complice l'indulgenza di ARERA che non applica le penalità previste dalle regole in caso di ritardi, almeno fino ad oggi. Come si mette sul tavolo il procedere delle attività si può capire con qualche esempio. 3 settembre 2009, contratto relativo all'ordine di acquisto per fornitura di materiali relativi a un impianto di trattamento resine per un importo pari a 10 milioni e 550 mila euro. Questi materiali sono ancora nelle casse sigillate in cui sono stati ricevuti, stivate presso la centrale di Trino, e nessuno le ha mai aperte. Nel 2017 ha segnato un nuovo contratto di appalto, sempre per il trattamento delle resine, per 9 milioni e 500 mila euro circa, impianto non consegnato perché a Trino non sanno dove metterlo. Nel 2021 contratto demolizione parziale edificio turbina di Trino per più di quasi 3 milioni di euro. Il progetto prevede l'abbassamento di circa 10 metri dell'edificio turbina, alto 50 metri. Il motivo? Modificando lo skyline si dà l'impressione che i lavori procedano, lavori non partiti per criticità della società che li deve eseguire. A Saluggia sono stoccati 270 metri cubi di rifiuti liquidi, acidi e radioattivi a media ed elevata attività. Su questa questione Carlo Rubbia, da commissario Enea nel 2001, scrisse una lettera ai ministri dell'industria, interno e ambiente: l'impianto è a 60 metri dalla Dora Baltea, una fuoriuscita di quei liquidi comporterebbe l'evacuazione delle sponde del Po fino all'Adriatico. Per cementare quei rifiuti nel 2012 viene assegnato a Saipem per 97 milioni l'appalto Cemex, si apre un contenzioso che si chiude nel 2017, l'allora responsabile della disattivazione dell'impianto di Saluggia, Emanuele Fontani, convince l'amministratore delegato Desiata a risolvere il contratto per manifesta incapacità di Saipem. Nel 2020 Fontani diventa amministratore delegato e affida per 107 milioni il Cemex a un consorzio di aziende campane, esperti in manutenzione e pulizie, nonostante la relazione tecnica presentata risultasse in larga parte copiata da quella di Saipem. Nel 2021 da Saluggia arrivano precise e ignorate segnalazioni di enormi ritardi. Il ministro Cingolani a inizio 2022 inizia un'ispezione dei NOE che certificano lavori avanzati per meno del 2%, eppure l'amministratore delegato Fontani Per l'amministratore delegato Fontani andava tutto bene, eppure per il responsabile dell'ufficio acquisti e appalti Luigi Cerciello Renna. Chi è Cerciello? Il 19 ottobre si congeda dalla Guardia di Finanza con il grado di maresciallo aiutante per entrare in Sogin, assunto da Fontani e È subito promosso dirigente, nel lungo curriculum vanta un dottorato in scienze agrarie, importanti incarichi in ANAC, dal 2021 figura tra i trainer del master in manager ambientale per la gestione del decommissioning presso l'Università del Piemonte Orientale. L'obiettivo del master è formare una figura in grado di affrontare la gestione dei rifiuti radioattivi in ambito sia medico sia industriale, anche sotto un profilo manageriale. No comment. Così continua appunto il data room di Milena Gabbanelli. A luglio 2022 il governo Draghi commissaria la Sogin, incarico affidato all'ex prefetto Fiamma Spena. Lo scopo è risanare la società. Qual è stata l'attività della commissaria? Appena insediata ha riconfermato tutti i dirigenti, pure l'amministratore delegato commissariato Fontani, nominato coordinatore della task force per l'accelerazione del decommissioning. Risolve il contratto d'appalto Cemex con il consorzio campano per inadempienze e lancia una nuova gara con lo stesso progetto esecutivo di prima, ma con un importo ben più alto, 151 milioni. Appena assegnato anche l'appalto per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi all'impianto di Trisaia ad Ansaldo Nucleare, guidata ora da Casale, dopo i non brillanti risultati in Sogin. Uno dei concorrenti, Tecnomec, ha chiesto l'accesso agli atti, Sogin l'ha negato e ora in ballo c'è ricorso al TAR. Infine, il mese scorso la commissaria ha riconosciuto a tutti i dirigenti importi tra i 30 e i 40 mila euro che si aggiungono ai lauti, stipendi, al trattamento accessorio, come premio di risultato per il 2022, anno in cui la Sogin è andata così male da essere commissariata. E adesso, ora il mandato è in scadenza e la palla passa al ministro vigilante Gilberto Pichetto Fratin. La prima questione riguarda Saluggia, dove è stoccata il 75% di tutta la radioattività nazionale, su cui pende una prescrizione per la messa in sicurezza dei rifiuti che scade a fine 2023 e, se non rispettata, la legge prevede la reclusione per i responsabili. Sarà inevitabile quindi un decreto di proroga. La seconda è quella di nominare un nuovo vertice. Coraggio, ministro. Questa era il data room di Milena Gabbanelli sulla dismissione del nucleare in Italia. Sono le 9.45, facciamo un'ultima piccolissima pausa e poi chiudiamo la rassegna stampa di oggi, lunedì 3 luglio, con la cronaca di Roma, direi. allora, 9.49, questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di oggi lunedì 3 luglio 2023, siamo appunto all'ultima parte della rassegna, quella in cui proviamo a leggere e a dare un po', darvi un po' conto della cronaca di Roma, dei quotidiani di oggi. Iniziamo appunto dal Messaggero, che come ogni estate, che si rispetti, ci parla di immondizia, rifiuti, ecco i fantasmi della Tari. Il 150.000 romani evadono la tassa all'AMA, danno da 60 milioni di euro, il comune dà il via libera alle isole ecologiche, più cassonetti al posto dei parcheggi, questo è il piano diciamo per risolvere l'emergenza immondizia nelle strade romane, che quindi viene imputata di base all'evasione fiscale, quindi a chi non paga le tasse. C'è poi appunto la questione delle strade, quattro giovani sulla preferenziale, il caso, cioè quindi questa foto di questi quattro ragazzini in monopattino, monopattini senza regole, ma le multe sono un flop. C'è poi l'allarme criminalità, accoltellamento dopo una lite per un regolamento di conti, allarme rapine ai pendolari, nel mirino la banda dei treni, colpi in pieno giorno tra Termini e Trastevere. Ci sono poi appunto l'incidente sulla Laurentina del SUV in contromano che ha ucciso una donna di 67 anni, Simonetta Cardone, e ovviamente Prima Valle, l'amica del killer, era furioso con il mondo, stasera l'ha fiaccolata. Vediamo se nelle pagine interne c'è qualcosa di interessante. Appunto, emergenze della capitale, rifiuti, fantasmi della Tari, arrivano le isole ecologiche, bidoni al posto dei parcheggi. Questa cosa dei bidoni al posto dei parcheggi non l'ho capita, quindi ci saranno meno parcheggi e più cassonetti e l'immondizia, immagino, intendano. Parte la ricerca di spazi per le domus, tra virgolette, cioè delle isole, nuove isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti. Nell'immagine ci sono dei cassonetti, non so bene, sorgeranno nei parking o in aree private, le zone saranno registrate e l'accesso consentito attraverso una green card, che immagino sia come in altre città collegata all'utenza dell'immondizia, quindi al pagamento della Tari. Già adesso le isole ecologiche a Roma sono prevalentemente accessibili con solo per chi ha la situazione con la Tari in regola. Sul monopattino in quattro in città le multe fanno flop, virale il video di un gruppo di ragazzi a bordo della corsia dei bus di Viale Eritrea, in media ogni mezzo a noleggio viene elevata una contravvenzione a settimana soltanto per divieto di sosta, mentre restano impunite le tante infrazioni alla guida. Ci sono poi lavori a Porta Maggiore, una settimana senza tram, penso ci siano gli autobus sostitutivi. Omicidio di Prima Valle, il killer era rabbioso, si sfogava sulle donne, ma che novità, parla l'amica della 17enne uccisa a coltellate, quel giovane ce l'aveva con il mondo, stasera alle 19 una nuova fiaccolata nel quartiere. Schianto sulla Laurentina, guida autonoma nel mirino, negativa ad alcol e droga test, il ventenne che contromano ha centrato la Lancia Y, verifiche per accertare se il SUV stesse procedendo con i comandi automatizzati. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro. Appunto, ci sono le rapine, i danni dei pendolari, e direi che per quanto riguarda la cronaca di Roma del Messaggero possiamo fermarci qui. Passiamo alla cronaca di Roma di Repubblica, che appunto apre con il femminicidio di Prima Valle. Mi sembra la prima volta di vedere che insomma viene nominato in quanto tale, neanche sulla cronaca nazionale era nominato così. Michelle Faro sui baby pusher di Hashish e Purple Drunk. I genitori, la droga non c'entra niente, ma gli investigatori verificano la pista dei soldi e degli stupefacenti. Oggi la fiaccolata, oltre a Gualtieri e Rocca ci sarà il nero Castellino, quello che dicevamo prima. E poi c'è appunto un addentrarsi dei giornalisti e delle giornaliste di Repubblica Roma sulle droghe, sulle sostanze, le nuove sostanze utilizzate dai giovani di oggi. La fotonotizia di centropagina si occupa invece del Maxi. La protesta dei vicini, altro che arte, qui troppi decibel, quindi sulla scia della polemica su Sgarbi si parla qui di mala movida. La foto ritrae appunto un striscione appeso tra i balconi di un condominio zona Flaminio, Maxi mala movida. C'è poi l'Azza all'ippodromo di Capannelle, la Laurentina, i ragazzi a bordo della Tesla Killer e quei filmati dei superbolidi. Poi invece c'è la questione di Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto, che ritrova un quindicenne che era, insomma, di cui era stata denunciata la scomparsa sulla spiaggia a Palidoro. E niente, insomma, queste erano le notizie da Repubblica. Vediamo se dentro c'è qualcosa. C'è molto su Prima Valle e molto sull'incidente stradale sulla Laurentina. C'è poi appunto il Maxi. Da 3 anni i residenti del quartiere si lamentano del locale ospitato dentro al museo. La struttura è nel degrado e la notte non si dorme per la musica alta, ma le istituzioni ci ignorano. E niente, diciamo, questa era Repubblica, cronaca di Roma. Chiuderei la rassegna stampa di oggi con la cronaca di Roma del Corriere della Sera, che ci parla appunto di un'altra emergenza costante di Roma, e sono gli ambulanti padroni del centro. Il caos rifiuti non diminuisce, capitale nel degrado, da Prati alla Garbatella, cassonetti stracolmi e miasmi dalla spazzatura, da Piazza Navona a Fontana di Trevi, cianfrusaglie, borse false vendute davanti ai vigili. Quindi tutto una grande caciara, un fritto misto di problemi, dalla monnezza alla vendita di merce contraffatta. Poi Santa Severa, il sindaco senza bandini perché non ci autorizzano. Questo se ne parla perché appunto sulla spiaggia libera di Santa Severa è annegato Gianfranco Ricci, 59 anni, per salvare la vita di una mamma e una figlia, e la spiaggia era senza bagnini perché stiamo aspettando da giorni l'autorizzazione da parte della sovrintendenza per affidarla. Queste sono le parole di Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella, che comprende Santa Severa. Poi si parla del Grassi, l'ospedale di Ostia, solo 4 medici nel pronto soccorso all'ospedale Grassi, ne servono almeno 10, una carenza importante, non abbiamo mai fatto mancare l'assistenza ai pazienti. Queste sono le parole del direttore generale dell'ASL Roma 3, Francesca Milito. Per tornare alla normalità servirebbero almeno 10 professionisti, e in estate il bacino d'utenza del Grassi aumenta del 70%, faremo ricorso a personale esterno. E poi appunto oggi manifestazioni fiaccolate per Michelle. Questo, diciamo, era la cronaca di Roma del Corriere della Sera. Sono le 9:57. Io chiuderei qui la rassegna stampa di oggi lunedì 3 luglio, invitando però chi è all'ascolto a rimanere sintonizzato sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché il palinsesto della radio continua come ogni lunedì. Ci sarà lo spazio comunicazioni e poi appunto la programmazione del palinsesto di Radio Onda Rossa del lunedì. Saluto tutte e tutti, tutte le persone all'ascolto, vi ricordo l'importanza di sottoscrivere e sostenere Radio Onda Rossa. Saluto in particolare chi ci ascolta privato della propria libertà.